File 2, pagina 13, concepimento 1. 1940, il corridoio dell'università è corrida di torelli. Lì impari i termini, le barzellette, il sale, l'aceto e il codice dei disfattisti. Lì il fascismo si sveste e si veste. Gli amici diventano camerati ed attaccano. Il mio passato è corto. Troppa fame per essere un individuo e troppi amici per essere camerata. Italia, fascismo, Abissinia, Spagna, Vaticano, le spalle della Francia, Parigi. C'è morto Modigliani, era ebreo, sì, ma è immenso, sì, ma è ebreo, sì, ma è morto, sì, sì, è suicidato, era ebreo. Che peccato che era ebreo. Zitto, ti sentono. Che cosa ho detto di male? O so, ma è proibito. È perché era ebreo, embè? Se ti sentono, ti fregano. Ma non si può neanche parlare, già. Avete la tessera? La tessera. Prima non ce l'ho. È meglio che ti scrivi, poi dico che ce l'ho e nessuno lo mette in dubbio. E vai avanti, tiri a campare. Passano le camicie nere, cantano i battaglioni M. Guarda gli occhi del compagno M, ti ammicca, se ne pente di scatto e si guarda intorno e dice con la voce «Battaglioni Mussolini». La signora lo guarda indifferente. Il pensiero di Nino comincia a limare. Deve essere una fascista, una di quelle che hanno dato la fede alla patria. Poi le guarda le dita. La signora? All'anello è oro, è la fede, non l'ha data la patria, allora non deve essere fascista, allora m'ha guardato in un'altra maniera, ma no, che c'entra? Io ho detto battaglioni Mussolini per la miseria. La signora continua a guardare i battaglioni M, una voce rozza ci investe la schiena, salutate il gagliardetto, ci voltiamo atterriti. È una delle tante facce di carta vetrata, al distintivo, il rombo della marcia su Roma. Voi due, dico, salutate il gagliardetto. Ci mettiamo sull'attenti e salutiamo. Il gagliardetto era già passato da un pezzo, che importa? Stiamo col braccio per aria fino allo schianto di uno schiaffo. Ostia, che sberla! Il ceffone ha girato la faccia di un uomo che probabilmente ha suggerito che il gagliardetto era già passato. Un uomo oltre la sessantina, pulito, con baffi corti, possibilmente bianchi, ma di color nicotina, vestito bene anche se fuori moda, un signore, come si dice, distinto, certamente un liberale. Lo squadrista, Dio lo benedica, spara le solite munizioni. Sono i nostri legionari che vanno a morire sul fronte per voi, per il destino fatale, la patria. Il signore trema, poi vede tutti gli occhi intorno, mette fuori il petto. Io mi sono tolto il cappello, fate silenzio. Anche lo squadrista si accorge degli occhi intorno, silenzio. Poi con voce rauca, zitto, o ti faccio fuori, qui, gente come te. Il duce vi ha salvato, tolto il cappello. In Italia si saluta la romana, salutate alla romana. Duce, gli occhi intorno rispondono stonati a noi. Il signore distinto tace. Lo squadrista fa un gesto con la mano e due uomini insignificanti e scalcinati escono da mezzo a noi e affiancano il signore. Documenti, addio, se lo portano in questura. La signora guarda Nino. Sì, giovanotto, battaglioni MM. Nino mi guarda inorridito. Ma non si può neanche pensare, già. Ho 22 anni, ho fame, ho sempre fame. Quello che riesco a pescare non mi basta mai. Faccio lo studente perché domani sarò dottore. In casa mia c'è troppa concorrenza e mia madre è nepotista, quindi ho deciso di farcela da solo, così un giorno mi diranno: è un uomo tutto d'un pezzo, si è fatto da solo, ha voluto, sempre voluto, fortissimamente voluto. Intanto ho uno stomaco capace di tutto, faccio lo studente e qualche lezione privata, insegno quello che mi chiedono, però com'è difficile farsi pagare. Ci sono i periodi buoni, marzo, aprile, maggio. In giugno devo andare a Firenze per gli esami. Quest'anno non ce la faccio, chissà, ad ottobre. Mi hanno detto che cercano impiegati al comune per il censimento agricolo. Verona agricola e fascista. Mi chiedono la tessera. Dico che sono iscritto, mi prendono. Ma perché non mi iscrivo? Già, perché non mi iscrivo? Al primo stipendio mi presento al GUF, gruppo universitario fascista. Sì, ma che dico ai compagni del corridoio? Mi diranno che non ho saputo essere forte. La ragazza del giorno mi dice che gli amici sono solo capaci di rovinarmi. Anche mia madre diceva così. Però questa Giulia è figlia di un gerarca, mentre mio nonno, buonanima, aveva quattrini e se ne fregava di Mussolini. Vado al GUF. Dovrò fare una domanda e dovrò presentare la tessera dell'anno scorso. Che sollievo! La tessera dell'anno scorso non l'avevo e Giulia si arrabbia e io la pianto. Campagnola, il segretario del GUF, mi prende a parte. Mi accompagni? Con piacere. Dove va lei? Ehi tu, qui ci si dà del tu, mi prendi per un gerarca? Lo dice con un'aria che non capisco. Poi mi guarda deluso perché non rido. Afferro al volo e mi metto a ridere. Troppo tardi. Stiamo camminando per via Mazzini, guardiamo le gambe delle donne e ci facciamo guardare. Mi sento fiero. Campagnola non è soltanto segretario del GUF, è dottore, dottore in legge. Non c'è niente di più importante in questo mondo di una laurea. Campagnola mi parla senza guardarmi, come se avesse qualcosa da nascondere. Dimmi la verità, tu non sei fascista, non è vero? Ma scusa, sì che sono fascista. Non ho la tessera in tasca, però domani te la porto. Lui mi stringe un braccio. Lascia perdere, guarda. Non avere paura. Questo rimane fra noi. Però al GUF non ti posso far iscrivere. E anche questo fra noi, tu puoi bazzicarci come se lo fossi. Mi sembri un ragazzo in gamba, eccetera, eccetera. Così stringiamo un patto che mi lascia perplesso. La verità è che io non mi sento veramente antifascista. La verità è che non ho la tessera della GIL, Gioventù Italiana del Littorio, perché l'essere diverso nel gregge mi rende più interessante con le ragazze e più rispettato dai compagni, ma soprattutto non ho la tessera della GIL, perché a 18 anni, quando diventi maturo, io non avevo neanche i pochi soldi per pagarla. Letteralmente non avevo i soldi per pagarla e non l'ho pagata ed ho avuto vergogna di dirlo. L'anno successivo ne avrei dovuto giustificare la mancanza e ogni anno per un altro è così, eccomi qua. E Campagnola mi prende più seriamente, mi parla in confidenza, non mi crede, mi chiede di fidarmi di lui e mi invidia per la mia fermezza e io taccio. Quanto mi piacciono i complimenti. La mia simpatia per Campagnola è infinita. Non posso deluderlo, ma non so che inventare per dimostrargli che mi fido di lui. Nino mi spiega poi la situazione. Questo caro Campagnola, buona famiglia, liceale intelligente, successo con le donne, ben quotato come uomo, mal riuscito come avvocato, ha un vantaggio triste sui suoi coetanei. Sa che non ha molto tempo, deve morire, pochi anni o pochi mesi, fa lo stesso, è tubercolotico, accetta quello che è, tanto, quindi non si deve tenere di certo ai sette colli fatali, e viva Campagnola, perché? Nino, può anche darsi che i sette colli diventino montagne invalicabili. La questione è che io devo prendermi una laurea, e qui se la va avanti di questo passo. Nino mi guarda preoccupato. Vinceremo? Già, dico io, vinceremo. Chi lo mette in dubbio? I tedeschi avanzano su tutti i fronti, fanno la guerra lampo. Che magnifici soldati sono i tedeschi, ma anche gli italiani non scherzano. Dicono, guarda quel che diceva Napoleone, già, Napoleone, era italiano anche lui, in fondo. Intanto penso ai tedeschi e alla storia da Napoleone in poi, la storia che mi insegnavano a scuola, ai tedeschi e agli austriaci, al congresso di Vienna, alle mie prigioni, ai romantici garibaldini. Mi licenziano dal comune. È finito il censo agrario e io vado a Firenze per gli esami. Non c'è male, a parte tutto. Nino mi dice che gli italiani sono magnifici soldati, ma che i tedeschi fanno la guerra lampo e non ci lasciano molto da conquistare. Anche Alessandro parlava così contro il padre. Contro chi parlo io? Mio padre ha fatto la guerra? No, la guerra mondiale. Contro gli austriaci e i tedeschi. Spesso cantarellava le canzoni di trincea. Si cantava in trincea? Si vede di sì. Vogliamo scolpire una lapide di pietra garibaldina. A morte l'austriaca gallina, e noi vogliamo la libertà. A morte Franz, viva Oberdan. A morte Franz, viva Oberdan. Che c'entra? Gli austriaci non sono tedeschi? Sì, va bene, gli austriaci sono tedeschi. Questa guerra è per un posto al sole. Dio stramaledica gli inglesi, perché poi? Perché posseggono la quarta parte del mondo. E beh? Beh, noi siamo romani, no? Roma era padrona del mondo, no? Anche ai germani, ai cimbri e ai... Appunto, ecco, vedi? Loro lo hanno capito. E Dio stramaledica gli inglesi e benedica i nostri legionari, che riprenderanno il mal tolto e rimetteranno Cesare in sella. Nino si guarda allo specchio, si misura la circonferenza del cranio e la posizione delle orecchie. All'università abbiamo un corso nuovo, biologia delle razze, bellissimo. Scese un po' dai soliti testi, è rinfrescante. Ho preso 28. Nino cerca di dimostrarsi che non è ebreo. Non siamo molto esperti e ci rimane qualche dubbio. Io penso al mio cognome, sembra italiano, però chissà da dove viene. Galileo Galilei, è già. Senti Nino, un grande italiano di cognome Galilei, è meglio non andarci in fondo. I nostri ragazzi al fronte avanzano su tutta la linea, che dico, su tutte le linee. Gli abitanti d'Italia vogliono sapere, e la radio, l'ha inventata Marconi, ripete continuamente il bollettino di guerra quotidiano. Ben presto però ci si accorge che gli italiani che lavorano in patria non hanno diritto di ascoltare le azioni di guerra seduti mollemente o masticando o bevendo o facendo l'amore. All'una si legge il bollettino ufficiale, bisogna mettersi sull'attenti, guai se scoprono che sei seduto e peggio se non ascolti. Il nostro è un popolo di eroi, è un popolo di santi, è un popolo di inventori, un popolo che sta in piedi e in silenzio. Ci sono molti peccatori, ma ci sono anche molti santi. Conosco gente che mangia carne il venerdì ed altri che fanno astinenza anche il martedì. Il bollettino ufficiale è all'una. Alle 8 di sera si rilegge. Qualche santo sta in piedi anche alla rilettura. Piove. Mi trovo con Nino al bar Cavour. Come di solito siamo al verde, ma qualcuno ci lascia sedere al suo tavolino. Silenzio. Sono le 8. Aumentano il volume della radio. si ascolta il bollettino, una voce sgolata scazzotta la testa di tutti gli avventori. In piedi, manco a dirlo, l'intero gregge scatta come una molla, ed eccoli lì, i cacciatori di marmotte, sono in due, la divisa dei battaglioni M e sulla divisa la cimice rossa di seta, sono anche squadristi e sono ubriachi, ubriachezza di primo grado, sicut leo, lo stato eroico. Entrano lentamente, passando in rivista un centinaio di facce che hanno preso adesso l'aria mistica dei bracchi alla ferma. Anch'io mi sono messo in piedi. Quando mi passano davanti dico a mezza voce: al bollettino delle 8 non c'è obbligo di alzarsi. Un colpo terribile, come una mazzata, mi rimbomba su una guancia. È uno di quei ceffoni che fanno famosi questi guardiani della sicurezza nazionale. I miei occhiali volano in pezzi. Io non so dove vado, dove sono, chi sono costoro. Ho bisogno solo di essere il tavolino, il tavolino. E mi trovo con il tavolino nelle mani in alto e il grido compatto degli spettatori e 200 migliaia di mani che disarmano e 2 braccia che mi avvinghiano alle spalle. Uno dei militi mi ha immobilizzato, l'altro, quello della sberla, snuda il pugnale, ma tutto si ferma nell'aria. È un capitano dei bersaglieri che ha gridato, ha comandato, è saltato non si sa da dove. Che cosa ha gridato? Non lo so, ma i 2 squadristi sono paralizzati. A tempo e per un attimo, poi attenti, il milite alle mie spalle mi lascia andare e si mette sull'attenti. L'altro è stralunato ed immobile, con il pugnale in mano. Attenti, ho detto. Solo adesso mi rendo conto di quel che accade e mi spavento. Guardo il pugnale, pugnale fra i denti, bombe a mano, camicia nera, manganello, olio di ricino. Che cos'è un antifascista? Entrano 2 carabinieri, qualcheduno li ha chiamati, chiedono ai militi di accompagnarli, escono tutti e 4, poi, quasi subito, arriva il commento. Appena sulla strada i militi sono andati da una parte e i carabinieri dignitosamente dall'altra. Il capitano dei bersaglieri si avvicina e mi tende la mano. Non ho mai saputo il suo nome, forse è morto al fronte, forse è stato epurato. Io e Nino siamo all'aperto. Giovanotto, mi permette di stringerle la mano? Io sono Menegazzi, ho visto tutto, lui e il gai coglioni. Menegazzi socialista, lo ritroverò spesso, di nascosto, fino alla fine della guerra. Io e Nino andiamo a gironzolare per via Mazzini e i Lungatici. Il numero degli amici diminuisce. Si è sparsa la voce dell'incidente del bar Cavour. Sono passate solo un paio di settimane. La padrona della mia camera mi aspetta sul pianerottolo. È spaventata. Oggi è stato qui un carabiniere, cercava di lei. Ha detto che domani mattina alle 10 lei deve presentarsi al capitano. Come si chiama? Qui ha scritto il nome. Dice che lo aspetta infallibilmente. Mi dica la verità. Non è successo niente, vero? Perché sa, questa casa è onorata, eccetera, eccetera. E poi sa, sono già 2 mesi che non mi paga. Per la 1000ª volta sono nei pasticci. Dai 18 ai 60 anni gli italiani devono aspettarsi di avere sempre contatti con almeno un carabiniere. Ora per il servizio militare, ora per i contributi, ora per le informazioni tue e del prossimo, e ora anche per arrestarti, pure se per questo abbiamo tante altre polizie. La questione è che non riesci ad abituartici. Ogni volta che uno di questi automi ti gira intorno, tu hai sempre la sensazione, il presentimento, che la tua vita stia per cambiare, Non ti ci puoi abituare? Il capitano mi fa sedere. È molto gentile. Mi ha ricevuto a stretta di mano, meno male. Mi offre una sigaretta. Lei è studente universitario. Il giorno tale lei è stato attaccato da due militi al bar Cavour. Lei ne ha riportato dei danni, non è vero? Dei danni, dico io. Dei danni? Ah, gli occhiali. E non sarebbe una cattiva idea se me li rimborsassero, ma... Un momento, non mi hanno chiamato qui per gli occhiali? Il capitano crede che io non voglia compromettermi. Via, non abbia paura. Lei mi può dire tutto. Che cosa crede lei? Perché mi vede qui? Perché indosso questa uniforme? Perché abbiamo a volte dei doveri ingrati, eccetera, eccetera. Ma qui dentro di me c'è un uomo. Infine anch'io sono un italiano. Anch'io come lei non posso vedere l'Italia in mano a dei pregiudicati, a dei delinquenti, a dei buoni a nulla. Anch'io come lei vorrei servire la mia patria secondo i principi della Costituzione. Rimangono in aria le mie speranze. Qui gatta ci cova. Io non vedo l'Italia in mano ai pregiudicati, eccetera. Io, perlomeno, non ho fatto altro che prendermi uno schiaffone. L'Italia sta vincendo la guerra. Quello che penso lo so io, Beppi, Giovanni, Aldo, ma anche loro pensano come me. E non può essere che qualcuno di loro mi abbia voluto fregare, ma no, perché? Comincio ad avere davvero paura. Signor capitano, io non capisco, non ho fatto nulla. Stavo ascoltando il bollettino, cioè la rilettura del bollettino, sa, quello delle 8 di sera, quando quei due militi sono entrati e hanno ordinato di alzarci. Ci siamo alzati, anch'io con gli altri. Io ho detto solamente che non era il bollettino ufficiale e quello mi ha aggredito. E l'altro, oh, sì, è vero, che ho afferrato un tavolino, ma mi creda, non l'avrei usato. Il capitano sorride, direi che è mellifluo. Si calmi, l'ho mandato a chiamare solo per una conversazione amichevole. La vuol capire o no? In questo momento io sono un soldato e non un poliziotto. Sono un ufficiale di Sua Maestà e non un politicante. Suo padre era anche lui un ufficiale, era amico mio. Mi calmo. Che cosa vogliono? Vuole che firmi una denuncia contro i due militi. La denuncia è già scritta, la leggo. Non è tutto vero. Ci sono delle esagerazioni, dico io. Non è vero che hanno insultato il capitano e non è vero che hanno resistito all'ingiunzione dei carabinieri. Il capitano cancella un paio di righe. Adesso va bene, firmo. Una decina di giorni dopo ricevo un invito a presentarmi infallibilmente alla sede del Partito Nazionale Fascista. Mi domandano spiegazioni circa una denuncia contro due combattenti che stanno per andare a morire al fronte, mentre io sto comodamente qui a sfruttare il loro sacrificio. Il gerarca è un ex manovale delle ferrovie che si è fatto strada con i suoi alti ideali fascisti e che continua ad obbedire ai doveri della patria. Per questo occupa uno dei posti di responsabilità civica altamente agognati dai politici di tutti i tempi. Neanche un avvocato, mi dicono, conosce tanto bene i meandri del dovere e dei diritti. La sua faccia conserva macchioline di carbone, ha fama di essere molto enigmatico. Si dice che neanche la madre è mai riuscita a sapere i suoi pensieri. Nino ed altri mi assicurano che di pensieri non ne ha mai avuti. È anche famoso perché ordina enormi torte alla diplomatica e dà una buona cantina di vini raffinati ed antichi. Quanto ci sia di vero in questi tempi di annonaria è difficile dirlo, ma così dicono. La sua scrivania è immensa e lucidissima. Mi fa sedere. Grazie. Voi avete denunciato due combattenti per aggressione e avete chiesto i danni, è così? Beh, veramente, io non li ho denunciati. Non sapevo che era una denuncia. Non so che dire. Probabilmente divento di fuoco. Pagina 24.